Sono le 7, padre Pino.
Ecco. Va bene, allora ripartiamo. Domenica prossima è la quarta domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal Deuteronomio, capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 20. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle settimane, nelle domeniche precedenti. Questa domenica leggiamo nel capitolo 7, dal versetto 32 al versetto 35. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 95, che è il salmo invitatorio per antonomasia. Ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 129. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, dal versetto 21 al versetto 28, pagina che fa seguito a quella che leggevamo domenica scorsa. Con la lezione divina di stasera, noi ci disponiamo a celebrare, come ho appena ricordato, la quarta domenica del tempo ordinario. La parola del Signore ci dona luce e sapienza nel discernimento dei nostri passi, mentre cresciamo anche noi, insieme con tutta la Chiesa, nel cammino del discepolato. Questo volevo affermare. E questo è il cammino della nostra vita cristiana, che si compie nella sequela di Gesù, il Signore, il nostro unico Maestro e Salvatore. Noi tutti siamo sempre soltanto dei discepoli. Tutto il popolo cristiano vive in condizione di discepolato e guarda verso il Maestro da cui è istruito, da cui è condotto come da un pastore attento e fedele. In quanto discepoli, noi vogliamo per custodire la voce del Maestro, impegnare la nostra attenzione e la nostra veglia. In quanto discepoli, noi partecipiamo esultanti al banchetto preparato dal Maestro, che ci invita e ci ospita presso di sé. Queste prime settimane del tempo ordinario costituiscono una occasione assai preziosa per noi nel corso dell'anno liturgico, perché ci aiutano a illustrare e a valorizzare la nostra realtà di discepoli. Su questo sto insistendo. Approfittiamone con sincera devozione, con animo lieto, con lo stupore che sempre ci coglie nell'incontro con il Signore vivente e nell'esperienza dell'affidamento di noi stessi a Lui. La parola dell'Evangelo ci guida, l'Eucaristia ci alimenta. Il nostro discepolato si svolge al di là di ogni limite e di ogni impedimento, nella Chiesa, per l'avvento del Regno. Amen. Ed ora leggiamo nel libro del Deuteronomio, il testo che vi citavo, nel capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 20. Pier Francesco dice:
Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta, che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il capitolo primo del Vangelo secondo Marco, versetti da 21 a 28. Pia, leggi pure.
Giunsero a Cafarno e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Grazie. Ritorniamo allora al Salmo 129, proseguendo così nella lettura dei canti delle ascensioni. Noi stiamo accompagnando il pellegrino che è giunto a Gerusalemme, conosciamo le situazioni impegnative che ha dovuto affrontare e come ormai, come abbiamo constatato ultimamente, non è più condizionato dai pesi che pure porta con sé per come le vicende si sono svolte nel suo passato, ma è veramente proiettato in avanti, verso il futuro. Così leggevamo, approfittando dei salmi 127, poi 128, ed ecco, adesso è un momento importante di sosta. Leggendo il Salmo 129 subito ce ne renderemo conto, e in ogni caso mi sembra importante tener conto di quella battuta conclusiva del Salmo 128, quella benedizione che il Levita incaricato di porgere una catechesi sulla soglia del cortile, che poi consente l'accesso allo spazio interno nel tempio, quella catechesi sulla soglia che è prevista per accogliere i pellegrini che vengono da regioni lontane. Ne parlavamo la settimana scorsa, ed ecco, il Salmo si conclude con una benedizione, versetti 5 e 6: «Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere i figli, vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele». Così leggevamo a suo tempo. Ed ecco, vedete, è proprio in continuità con questa benedizione che adesso svolge un momento meditativo, posso ben dire in questo modo, un momento di ripensamento che è interno al al cammino, che coinvolge naturalmente tutto del passato, ma non nel senso di un assorbimento, come in altre occasioni il pellegrino ha dimostrato, e ci siamo resi conto invece del fatto di come quei condizionamenti che gli derivano dal passato, impegnativo, esigente, drammatico, angosciante e altri aggettivi ancora che potremmo usare a questo riguardo. Ed ecco, il nostro pellegrino guarda avanti, sì, è vero, ma vedete, questo è il momento in cui, per dirla alla maniera di un titolo in base al quale possiamo poi svolgere la lettura del Salmo che seguirà, è il momento in cui quella benedizione che conclude il Salmo 128 viene messa alla prova della vita. Benedizione messa alla prova della vita. Nel senso, vedete, che il nostro pellegrino ormai è in grado di partecipare al culto che si svolge nel Tempio, è entrato. I salmi che precedono ci hanno informati a questo riguardo, ha ricevuto la benedizione, l'approvazione, l'incoraggiamento, l'accoglienza più che mai consolante da parte di coloro che sorvegliano la soglia del santuario, ed ecco, adesso si prepara per un rito espiatorio, quello che avviene comunemente nei casi che sono comuni per coloro che pellegrini provengono da regioni lontane, partecipano ai momenti del culto già predisposti in occasione delle varie feste del calendario liturgico, a seconda delle occasioni, e poi un rito espiatorio che può essere collegato anch'esso con particolari appuntamenti del calendario liturgico, o che comunque è un rito espiatorio che è prerogativa di ogni fedele del popolo di Dio che sale al Tempio e che in quella occasione, che non è tanto frequente, trae motivo di consolazione dalla celebrazione di un rito che realizza in modo massimamente consolante il superamento delle situazioni di impurità, di miseria, di peccato che inevitabilmente ogni pellegrino, come ogni essere umano, porta con sé. Un rito espiatorio. È un rito espiatorio che si svolge poi secondo le procedure previste dalla liturgia levitica. Su questo adesso è inutile che stiamo a ragionare, ma il rito espiatorio che si svolge appunto nei termini propri della ritualità ufficiale è accompagnato dall'atto, come già è previsto negli antichi testi che parlano di questi gesti e di questi appuntamenti con la liturgia del Tempio, è accompagnato da un atto di confessione, un atto di consegna del proprio vissuto, un atto equivalente a quello che per l'appunto sperimentiamo noi tutti quando celebriamo il sacramento della riconciliazione. E allora vedete, il Salmo 129 corrisponde a quel momento che antecede, per come avviene anche in esperienze condivise da noi tutti, la celebrazione del rito espiatorio che è dedicato a quella che noi a modo nostro tendiamo a definire o descrivere l'esame di coscienza. E vedete, Esame di coscienza implica per il nostro pellegrino inevitabilmente un recupero del suo passato, ma non nel senso di un ripiegamento in quella direzione. Come già abbiamo constatato, il nostro pellegrino guarda avanti, e quello che adesso nel momento del raccoglimento sarà di sera, sarà di notte, nella vigilia di quella giornata nel corso della quale verrà celebrato il sacrificio di espiazione a suo beneficio, ebbene, in questo momento di raccoglimento è la sua memoria del passato non ha più quel significato, lo ripeto ancora, che in altri momenti ha avuto per lui le caratteristiche di un ripiegamento all'interno di un orizzonte bloccato, inceppato, quel cammino nella vita di cui ricorda la pesantezza, la negatività, l'impossibilità di dare autentica e piena testimonianza a quello che pure ha conservato come il desiderio di corrispondere alla vocazione che gli compete in quanto appartiene al popolo dell'alleanza e così via. In realtà tutto questo è superato, ma è pur vero, vedete, che adesso il nostro pellegrino sta raccogliendo il carico che il passato comunque gli trasmette, ma è totalmente depositato ormai questo carico nell'atto di corrispondere alla benedizione che ha ricevuto, in virtù della quale ormai è abilitato a partecipare solennemente, totalmente, autenticamente al culto. Ed ecco il nostro Salmo 129. Notate che il Salmo è poi strettamente connesso con il Salmo che seguirà, di cui, se Dio vuole, ci occuperemo la settimana prossima, il Salmo 130. Basta un colpo d'occhio e ve ne rendete conto, è il De Profundis, dal profondo a te grido, Signore. Il Salmo 130 è il Salmo di confessione che accompagna per l'appunto quello che, in base alle procedure liturgiche che sono competenza dei tecnici addetti al culto, si svolge nel cortile dei sacrifici, ma in corrispondenza a quel rito che è celebrato dagli addetti, il pellegrino sviluppa così, nei termini che rileggeremo a suo tempo attraverso il Salmo 130, il suo atto di consegna, il suo atto di affidamento, la consegna della sua vita. Dove dire confessione vuol dire esattamente la consegna di tutto il suo essere nel contesto in cui l'amore vittorioso del Signore ha sanzionato in maniera autentica e irrevocabile l'accoglienza di cui egli ha bisogno per procedere verso il seguito del suo cammino corrispondenza a quella benedizione che ha ricevuto, a quell'impulso che ormai vale come l'appuntamento che apre dinanzi a lui le strade della vita. Ne parlavamo la volta scorsa, abbiamo davanti a noi il Salmo 130, ma abbiamo da rileggere per adesso insieme il Salmo 129. Ed ecco, che cosa è successo? Dividiamo il Salmo in due strofe. La seconda strofa poi è caratterizzata da un guizzo finale, come adesso constateremo, che ha le caratteristiche come di un dell'affaccio su un orizzonte immenso che il nostro pellegrino ormai è in grado di affrontare. Prima strofa sono i primi quattro versetti, poi dal versetto 5 al versetto 8, ma l'ultimo rigo del versetto 8, e ne parleremo tra poco, costituisce quella testimonianza di uno slancio finale che in qualche modo raccoglie tutto lo svolgimento di questa orazione meditativa svolta nel corso del Salmo, con quell'affaccio sui nuovi percorsi che il Signore dona a lui nel contesto di quella che è la storia del suo popolo per quanto riguarda le strade del futuro. Dunque, prima strofa, fino al versetto 4, dice il nostro pellegrino: dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Notate che nel Salmo 129, come a suo tempo leggevamo nel Salmo 124, il pellegrino parla in prima persona singolare, ma suppone la presenza di un coro, tant'è vero che qui risuona un ritornello, come capitava nel Salmo 124, adesso nel Salmo 129, un ritornello. Lo dica Israele, lo dica Israele, dunque è un momento di testimonianza sua, personalissima, ma è il momento in cui il nostro pellegrino è più che mai consapevole di avere a che fare con un contesto corale che lo accompagna. Il suo vissuto è naturalmente condizionato dai dati oggettivi della sua vicenda particolare, ma è immediata per lui la consapevolezza di essere accompagnato. Lo dica Israele, lo dica Israele. Vedete, non sta facendo i conti con se stesso nel senso, come già constatavamo altre volte, di essere fortemente condizionato dalla memoria del suo passato, dalla necessità di fare i conti con una vicenda che a modo suo lo ha catturato. E il nostro pellegrino, lo sappiamo già, non è più catturato. E il cammino interiore già è compiuto, ma è proprio a questo riguardo che il Salmo 129 diventa un'occasione di chiarimento. Si tratta di interpretare adeguatamente quello che davvero è successo, come mai adesso è in grado di entrare poi pienamente in quell'atto di confessione che consegnerà tutto del suo vissuto all'obbedienza nei confronti del passato, ma consegnerà tutto il suo vissuto al soggetto che ha effuso sul cammino della sua vita futura una benedizione irrevocabile. Ed ecco qui lui, vedete, dice: dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, e questo sarebbe il ritornello che il coro ripete passo passo man mano che lui sviluppa la sua orazione meditativa. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Ecco, non hanno prevalso. Dunque Vedete che fin dall'inizio il nostro Salmo fa riferimento a quelli che certamente sono stati gli affanni della sua vita, non si può mica cancellare con un colpo di spugna, non si sta lamentando nel senso di chi denuncia l'intervento perverso di persecutori che hanno ossessionato la sua esistenza. Lui sta prendendo coscienza di come gli affanni della sua vita sono stati inseriti dentro a un percorso che lo ha reso libero, lo ha reso vittorioso, per così dire. Ma tutto questo come mai? È su questo che adesso vuole riflettere. Non hanno prevalso. Com'è possibile che quelle situazioni così penose, che quegli imbrogli così stritolanti, quelle situazioni così qui si parla, vedete, di persecuzione, si parla di affanni. Quelle situazioni di mancanza di fiato, in senso proprio letterale, mancanza di fiato, come mai non l'hanno risucchiato, rendendolo totalmente, come dire, spento, vittima, prigioniero? Il nostro Salmo 129 non è il canto di colui che si dichiara vittima e protesta perché ci sono stati dei personaggi perversi e violenti che hanno approfittato di lui. Non è un lamento vittimistico, perché vedete, non hanno prevalso. È un atto di testimonianza nei confronti di quella che ormai lui ha acquisito come l'esperienza del suo cammino, come rivelazione di una novità che lo ha sottratto a quegli imbrogli, che lo ha liberato rispetto a quelle ossessioni, che gli ha dato respiro laddove aveva sperimentato di essere ansimante. Ed ecco, dalla giovinezza, dice così. Su questa giovinezza hanno riflettuto i padri della Chiesa, Sant'Agostino ha una pagina bellissima su questa giovinezza che adesso vedete ormai non più il riferimento temporale a cui il nostro pellegrino si rivolge per dare una fisionomia al suo presente. Da quella giovinezza lui ormai è passato alla maturità, forse alla vecchiaia, ma è una vecchiaia che non ha nulla a che fare con il deperimento di un'esistenza che peraltro conosce tutte le incertezze dei dati psicofisici per cui ci si consuma, e su questo il nostro pellegrino già ha dimostrato di essere perfettamente consapevole, ma è il suo cammino che è maturato, a parte il percorso misurato dalle scadenze temporali. Il suo cammino è determinato e misurato da questa esperienza di liberazione. Come mai? come mai? Dice il versetto seguente: sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. Dunque, vedete, anche in questo caso lui sta rievocando dati che forse erano anche emersi attraverso le tappe antecedenti del suo pellegrinaggio, man mano che abbiamo condiviso con lui i momenti della sua orazione, del suo discernimento, e quello che è stato il suo cammino di conversione. E dunque qui, vedete, si tratta addirittura di un'esistenza che ha sperimentato addirittura le frustate, e frustate pesanti che hanno lasciato solchi sulla schiena. Il testo può essere tradotto con qualche accorgimento e con qualche variazione. Adesso su questo non insistiamo troppo. È probabile che qui queste che adesso chiamavo frustate, che hanno lasciato solchi sulla schiena, siano da intendere invece come, anche in questo caso si tratta di segni che hanno fortemente ferito la pelle della sua schiena, e non solo, dal momento che parla di sé come di essere stato aggiogato alla maniera di quel che avviene per gli animali, soltanto che lì è un essere umano, gli animali aggiogati per tirare l'aratro. Ed ecco che qui sembra che forse lui stia dicendo di questa sua situazione paradossale, ma anche tragica, di essere umano caricato di un giogo con le cinghie, le funi, tutta quella armatura di legami che servono a rendere normalmente un animale, un bue, adatto a trainare un aratro, ed invece al posto dell'animale si è trovato lui. Già, ma non si sta lamentando nel senso della vittima, e vedete, sta parlando in prima persona, sta dicendo allo stesso tempo noi, e quello che ha vissuto lui in prima persona, vedete, non tenta di caratterizzare come un'esperienza straordinaria, essenziale, rispetto alla quale gli altri sono soltanto degli spettatori a distanza, ma ne sta parlando in un contesto nel quale quel che dice di sé sa bene che trova riscontro in quello che altri diranno a modo loro, che il suo vissuto in realtà, per quanto descritto in maniera anche così energica e così è così dolorosa, ma è un vissuto che in realtà è occasione per consentire ad altri di rispecchiarsi in lui, come egli stesso è convinto che nel vissuto di altri, di quel coro, di quella realtà plurale che partecipa a questo suo momento di orazione meditativa, al suo esame di coscienza, ecco, dicevo inizialmente. Bene, e sa che trova riscontro in quello che è il vissuto, con tutte le variazioni del caso, di altri. E il punto fondamentale, vedete, di questa sua ricerca interiore è quello che adesso lui finalmente è in grado di identificare come il motivo di quella progressiva evoluzione nell'animo suo, da quello che è avvenuto nel cammino interiore del nostro pellegrino dipende poi l'impressione di tutta la sua vita, quello che leggevamo nei salmi precedenti, ed ecco il motivo per cui adesso non è più prigioniero di quel passato. Non è più intrappolato dentro a dalle giunture micidiali che lo aggiogavano. Per quanto possa portare ancora sulla pelle con piaghe o con cicatrici i segni di quelle sferzate di quelle catene che lo hanno imbrigliato, dice il versetto 4 adesso: il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Ecco, il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Empi. E vedete che a questo punto quei tali che apparentemente sono stati denunciati come i suoi persecutori, come i suoi avversari, come coloro che lo hanno costretto a tirare l'aratro, come coloro che lo hanno fustigato, sembra mettendoci il massimo della loro energia. Ebbene, tutti costoro, vedete, sono figure che perdono identità perché in realtà il nostro amico pellegrino, per come già si sono evolute le sue vicende interiori, per come già abbiamo colto precedentemente, adesso è più che mai consapevole che in realtà quei tali non sono dei personaggi che escono fuori da quel circuito di presenze plurali nelle quali egli stesso è inserito e che costituisce il coro che accompagna in questo caso la sua testimonianza personale, ma altri poi interverranno con la loro testimonianza personale, e qui c'è di mezzo, vedete, la condivisione di un'esperienza che è perfettamente e rigorosamente universale, l'esperienza dell'empietà. E quell'esperienza dell'empietà, che vedete non è riservata a quei personaggi così ossessivi nella loro volontà di violenza, per cui l'hanno angariato in maniera così spudorata. L'empietà che è una resistenza che stringe, imprigiona l'intimo di noi stessi in rapporto a quella che è l'iniziativa del Signore da cui noi proveniamo, per come Egli ci ha chiamati, ci ha creati, ci ha voluti interlocutori in una relazione autentica per la nostra vita. Ed ecco la nostra resistenza: c'è una pesantezza, c'è un inquinamento, c'è un'impietà, c'è un'impurità che affligge il nostro vissuto, dove, vedete, il nostro amico non se la sta più prendendo con qualche personaggio perverso che è stato così cattivo nei suoi confronti. Ne sta parlando in maniera comunitaria l'empietà, e vedete, quella empietà che emerge adesso in tutta la sua pesantezza, è vero, in tutta la sua drammaticità, è vero, in tutta la sua negatività, ma emerge adesso nel momento in cui ha a che fare con il giusto. Determinante è stato per lui, e adesso vedete, sta ricostruendo il percorso che ha compiuto e che già ha compiuto, per cui non è più prigioniero di quella vicenda lamentosa nella quale poteva rannicchiarsi come vittima in qualche angolino del mondo o in qualche angolino del suo animo per aspettare che qualcuno lo coccolasse. E non è più così. Il riconoscimento di come la sua vita ha avuto a che fare con l'impatto nei confronti dell'innocente. Dire che il Signore è giusto, vedete, tzadik, è l'innocente. Il Signore è giusto. Ebbene, è avvenuto nel suo cammino. E adesso lui è in grado di individuare in quell'incontro, che è anche uno scontro, che è un urto, che è una provocazione, che è stata un'esperienza dirompente, che ha determinato tutta un'riequilibratura del suo vissuto interiore e delle sue relazioni con il resto del mondo. L'incontro con l'innocente e la gratuità di quel suo modo di essere presente, di quel suo modo di agire. Lui, il Signore giusto, è lui che ha spezzato il giogo degli empi, di quei tali, della mia impietà, della nostra impietà. L'impietà, vedete, sbugiardata viene allo scoperto nell'incontro con l'amore gratuito dell'innocente. C'è qualcuno che gratuitamente si è preso la briga di coinvolgermi in una relazione che ha messo in evidenza la nostra, l'universale impietà, ed ecco la sua innocenza, la sua giustizia. È il Signore, è Lui il protagonista di quella novità per cui mi è stato aperto dinanzi il cammino di quella che già in tanti modi abbiamo potuto chiamare conversione. E qui vedete la seconda strofa del nostro Salmo, ce ne parla adesso ancora una volta usando una terminologia che ci è, mi sembra di poter dire, congeniale, perché qui leggo: siano confusi e volgano le spalle quanti odiano Sion. Ecco, vedete, quelli siano confusi, svergognati. Abbiamo incontrato più volte accenni alla vergogna. La vergogna, vedete, che il nostro amico rievoca come prerogativa di coloro che si tirano indietro, volgono le spalle, arretrano, si nascondono, odiano Sion. In realtà, vedete, lui è pellegrino, è arrivato fino a Gerusalemme. Ricordate che il Salmo precedente, 128, versetti 5 e 6, lo richiamavo inizialmente, il Salmo si chiude con la grande benedizione: ti benedica il Signore da Sion, là dove ha dichiarato di essere attirato, e da dove quella benedizione è diventata l'impulso che oramai qualifica il suo modo di andare incontro al futuro suo, al futuro della sua generazione, al futuro del suo popolo, al futuro dell'umanità. Già, ti benedica il Signore da Sion. Ma vedete che l'impietà che emerge, di cui ci sta parlando adesso con questa consapevolezza che nel frattempo è maturata in maniera dolorosa, l'impatto con l'innocente, il protagonista di quella relazione d'amore che sbugiarda la nostra resistenza, la mia, la nostra, posso usare la prima persona singolare, la prima persona plurale, indifferentemente. Ed ecco, fa sì la relazione con l'innocente che quello sbugiardamento della impietà di cui noi siamo prigionieri ci liberi e apra veramente dinanzi a noi nuove possibilità, ma è la presenza dell'innocente nella nostra vita, dell'innocente che è il vero oggetto di quella avversione, di quell'aggressione, di quella persecuzione, di quello accumulo di violenze, di prepotenze, di ingiustizie, di cui il nostro amico ci parlava, ma sapendo bene di non essere lui personaggio che può collocare se stesso in vetrina perché altri lo compiangano. Quella è la sorte dell'innocente, l'innocente che nella sua incapacità di nuocere, di fare il male, è stato protagonista di un atto d'amore che ricapitola tutte le cattiverie di questo mondo in obbedienza a una novità che si configura come il cammino della liberazione, della rieducazione, del ritorno all'autenticità della originaria vocazione alla vita. E quindi vedete, qui dice quella vergogna, ma è una vergogna redentiva, è una vergogna liberante, è una vergogna purificante, e perché vedete è proprio quella vergogna che coincide con la presa di coscienza di quel che significa, qui addirittura leggiamo, odiare Sion. Vuol dire il nostro pellegrino? Vedete, Sion è il ritorno a Gerusalemme, il viaggio che ha compiuto, come abbiamo potuto accompagnarlo da quando era ancora in angoscia in quella regione lontana, il cammino della conversione. Ebbene, vedete, qui la vergogna affiora in concomitanza con la presa di coscienza di come sia disgustosa quella trappola che chiude l'animo umano nella convinzione che il ritorno a Sion, ma il ritorno alla vocazione piena, alla vita, è impossibile, che tutta questa fatica, di cui il nostro pellegrino comunque ci ha dato testimonianza, certo, ma è una fatica maledetta, è un inutile cammino questa ricerca di conversione, è una fantasia, è una ignobile menzogna. E allora, vedete, coloro che volgono le spalle, si tirano indietro, odiano Sion, già, e qui è una maledizione. Vedete, è una scelta che contraddice la vocazione alla vita, esattamente quel tuffo in un regime di maledizione di cui ci parla l'antico racconto nel Genesi, nel capitolo 3. Siano come l'erba dei tetti prima che sia strappata di secca, non se ne riempie la mano il mietitore nel grembo che raccoglie covoni. Dunque, vedete, ma tutto questo è vergognoso. Sì, ma è una vergogna che dimostra la presa di coscienza di come quel rigurgito di resistenze interiori che negano il riferimento a Sion, cioè all'autenticità della vocazione per la vita, quel rigurgito sia disgustoso. E adesso se ne rende conto, vedete? Lui fa appello a un'immagine che nella sua immediata concretezza è comprensibile facilmente: l'erba che cresce tra le pietre, l'erba che cresce sui tetti, sulle terrazze, attraverso i muri, come poteva avvenire allora, come avviene ancora oggi, ma è un'erba che con la stagione estiva poi si secca e non spiga, non produce frutto, non ha un seguito, è un'immagine mediante la quale sta descrivendo quel modo di affrontare il cammino della vita umana che è avvolto dentro a un regime di maledizione, gli dicevo. Ma è quella condizione di vita che non trova altro linguaggio per gestire le proprie vicende e quindi le relazioni con le realtà di questo mondo. Non c'è altro linguaggio se non quello, vedete, che qui viene sintetizzato in maniera così energica, che è l'odio per Sion, l'odio, quella resistenza interiore che rifiuta di prendere in considerazione l'ipotesi e quindi l'impegno adeguato a quell'ipotesi che la nostra vocazione alla vita sia ricondotta al suo valore autentico e originario. Si tirano indietro, ecco che vergogna, ma vedete, è quello di cui il nostro pellegrino si rende conto adesso, e si rende conto adesso perché c'è stato di mezzo l'impatto con l'innocente, l'incontro con il Signore giusto, l'incontro con colui che spezza, con colui che libera, con colui che purifica, con colui che fa di questo regime maledetto un punto di arrivo di un cammino di desolazione che adesso, vedete, si sta ristrutturando come un cammino di conversione alla pienezza della vita. E allora qui vedete quell'erba che è subito seccata, che non produce frutti, che non riempie la mano del mietitore, che non può essere raccolta, nel grembo. Il grembo è il seno, chi un conto è il mannello che si taglia con la falce, questo avveniva manualmente, e poi un conto è quando i vari mannelli vengono messi insieme e formano un covone che deve essere preso in braccio e tenuto nel grembo, nella piega tra le braccia e il petto, ed ecco, ma tutto questo non avviene. E ecco, è l'immagine mediante la quale sta descrivendo la situazione vergognosa in cui l'esistenza umana resta ancora prigioniera di quella impossibilità. Di quella impotenza, di quella inabilità alla vita, di quella autocondanna a una prigionia micidiale, bestiale, addirittura si può ben dire. Ebbene, se voi ricordate nel Salmo 126, basta spogliare un testo di una pagina all'indietro, Salmo 126 si concludeva così, versetto 6: nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Leggevamo a suo tempo il Salmo 126, portando i suoi covoni. Vedete, molte lacrime divenute sementi, molte lacrime versate, sì, ma per raccogliere adesso un abbondante raccolto di gioia, la mietitura di tanta gioia laddove tante lacrime sono state versate. E beh, è esattamente quella condizione di vergogna prigioniera di se stessa di cui il nostro orante pellegrino ci sta parlando adesso, nel momento in cui si rende conto di come è stato liberato e di come quella vergogna non è più la catena che lo stringe, ma è divenuta proprio il linguaggio interiore mediante il quale è in grado di raccogliere covoni dopo aver versato lacrime, è in grado di sperimentare tanta gioia. È proprio quella vergogna che gli fornisce il linguaggio autentico per riconoscere come l'innocente nella gratuità della sua volontà d'amore si è fatto carico, lui di quella pena, lui di quella miseria, lui di quelle situazioni strazianti, lui di quelle ingiustizie delle quali ciascuno di noi, come l'orante nel Salmo e gli altri del coro a cui si rivolge, hanno fatto esperienza a modo loro. Ma ecco, c'è l'incontro con l'innocente, il Signore giusto. E allora, vedete, il Salmo qui adesso si chiude con un ulteriore accenno a quel regime di maledizione di cui ci siamo resi conto. I passanti non possono dire la benedizione del Signore sia su di voi, quella è una storia sbagliata, derelitta, è un vicolo cieco, è uno sprofondamento in un abisso di miseria, è la maledizione. Ma adesso vedete, il nostro orante sta testimoniando che è proprio vero che l'incontro con l'innocente, così come è avvenuto, ed è il motivo che nel suo esame di coscienza illustrando per dare spiegazione di tutto quello che è avvenuto e per cui lui non è più prigioniero di quel passato. L'incontro con l'innocente fa di quello che era un regime di maledizione un esercizio nuovo, una possibilità nuova di esercitare la benedizione. Vedete che qui il guizzo finale a cui accennavo inizialmente, il versetto 8, vedete, dice che quella situazione, illustrata precedentemente, è oggetto di maledizione, questo sta dicendo. Ma subito aggiunge, vedete, noi vi benediciamo nel nome del Signore, e usa la prima persona plurale ancora una volta, e non è un caso. Noi vi benediciamo nel nome del Signore, nel nome del Signore. Vedete che, dicevo, un guizzo finale. Ebbene, in quel contesto in cui la maledizione sembra dominante, schiacciante, vittoriosa, e invece, ecco, questo impulso ormai risolutivo si impone. C'è di mezzo, non mi stanco di ripetere, l'incontro con l'innocente, perché è lui che è stato tradito, è lui che è stato violentato, è lui che è stato offeso, è lui che è stato maledetto, il Messia maledetto. Ma nei dolori dell'innocente, ecco, vedete che il nostro pellegrino sta dicendo: mi è stata donata una come dire, una rivelazione che non è un fatto intellettuale, qui è una vera e propria trafittura d'amore, una rivelazione che produce un dolore acutissimo. È un dolore nuovo, quel dolore che altrimenti si chiama pentimento, si chiama compunzione, che spacca il cuore, ma che, dice il nostro orante, mi ha immerso nella corrente della pietà. E non per niente parla qui di come è giunto il tempo della mietitura. È giunto il tempo della mietitura. Già, il Salmo 126 che richiamavo qualche momento fa. È giunto il tempo in cui ferito nel cuore, con un cuore spaccato, con un cuore frantumato, con un cuore che ha ricevuto quel segnale che scardina tutte le durezze proveniente dalla gratuità dell'atto d'amore con cui l'innocente ha subito tutte le conseguenze della nostra impietà umana ed ecco ne ha fatto lo strumento per coinvolgerci in una nuova prospettiva di vita, dal regime della maledizione alla benedizione. Adesso vedete, dice, malgrado tutto e in qualunque situazione, noi vi benediciamo nel nome del Signore. Vedete, è come attestato qui davvero di un nuovo impianto che la sua esistenza ha acquisito. Non è più in grado di maledire, di deprecare, di recriminare, di contestare, di far valere titoli di vittimismo per ottenere chissà quale riconoscimento. Noi vi benediciamo nel nome del Signore, vedete? Nella relazione con Lui che si rivela, il giusto, l'innocente che si è rivelato, il suo nome, il suo modo d'essere presente Lui nei dolori del mondo e così subire Lui nell'innocenza il dramma della nostra impietà umana e riversare su di noi i segni della vittoria che spetta alla gratuità del suo amore per noi, per me. E vedete, è il tempo della mietitura, è il tempo in cui tutte le lacrime versate finalmente sono davvero dal nostro pellegrino in questa fase ormai matura del suo cammino, non è più un giovanotto, è un anziano, sarà anche vecchio, è giunto il tempo in cui raccogliere come covoni alla mietitura tanta abbondanza di gioia, perché tante sono le lacrime che sono state versate. E vedete, così ci troviamo anche noi alla scuola del Signore che rivela il suo nome, che rivela il suo segreto, che rivela la sua intimità nel nome del Signore. Noi vi benediciamo. Sapete, vi leggevo quest'oggi il commento a questo salmo di Sant'Ilario di Poitiers che coglie con davvero lucidissima chiarezza pastorale e teologale il valore di queste battute conclusive del nostro Salmo, quando solo poche righe leggiamo il profeta dice, che sarebbe poi il salmista, parlando del fieno, sarebbe quell'erba che si secca perché cresce tra le pietre senza radici. Il fieno degli edifici, negando le benedizioni, ha mostrato alle opere inaridite i loro frutti spenti. Dice, lì non ci sono frutti. Ha espresso poi i suoi desideri di salvezza per i penitenti, in vista della ripresa del modo retto di agire, augurando di nuovo quelle benedizioni che prima aveva negato. Quelle benedizioni che aveva negato. Addirittura poi, sempre oggi, leggevo una serie di richiami al commenti di questo salmo nella tradizione ebraica e c'è un testo nel Talmud che a questo riguardo veramente è commovente, perché è un testo nel quale uno degli antichi maestri dice, ma insomma, lui ne parla naturalmente a modo suo, col suo linguaggio e dal suo punto di vista, ma dice è possibile che quelli che appartengono agli altri popoli in questo mondo non si rendano conto del fatto che noi ci siamo per benedirli, che noi ci siamo per benedirli. E, come vedete, non viene rivendicato il titolo di vittime di chissà quali oppressioni che ci sono state, che continuano ad esserci, violenze, persecuzioni, devastazioni inenarrabili, ma non si rendono conto che noi li benediciamo. Talmud, ho il testo sotto gli occhi, ma adesso vediamo di non perdere troppo tempo. Cosa dicono loro? Cosa dicono i figli di Israele? E dicono: noi vi benediciamo nel nome del Signore, ma non vi basta, dice questo antico maestro, che tutte le benedizioni vengano al mondo per merito nostro. E dice così, è convinto così. Eppure, dice il Sano, poi dicono i padri della Chiesa, e adesso io ribadivo a modo mio, tutte le religioni vengono attraverso il Messia innocente, attraverso l'amore gratuito del giusto. È il titolo con cui Stefano, primo martire, parla del Messia, il giusto. Ecco, fine del capitolo 7 negli Atti degli Apostoli, il giusto, l'innocente. Ebbene, dice qui l'antico maestro, il cui insegnamento è raccolto nel Talmud, e dice: ma è per merito nostro che vengono le benedizioni, eppure voi non ci dite: venite, prendetevi qualcuna di queste benedizioni, ma anzi imponete su di noi le tasse, i dazi, i tributi personali, le imposte annuali, noi paghiamo le tasse, dice, ma voi non vi rendete conto che da noi ricevete le benedizioni, la benedizione. Fatto sta, vedete che il nostro pellegrino ci chiama tutti a partecipare con lui al suo pellegrinaggio. Siamo a Gerusalemme insieme con lui per imparare a benedire. Siamo quelli che hanno compiuto la grande traversata, dice qui il versetto 8, i passanti sono quelli che hanno compiuto la traversata. Bene, parlavamo in altre occasioni, abbiamo alle spalle il Salmo 119, abbiamo alle spalle appunto l'accompagnamento del pellegrino dal Salmo 120 a seguire. La grande traversata è quella poi della nostra esistenza umana, personale, comunitaria, sociale, la nostra generazione, la nostra esistenza umana, questa traversata che adesso vedete. E per il pellegrino, quello che vuol condividere con noi, è diventata l'occasione per prendere finalmente posizione a Gerusalemme, alla scuola del Signore che ci ha rivelato il suo nome, prendere posizione nella prospettiva di un cammino futuro totalmente strutturato nella benedizione per voi, per i vicini, per i lontani, per ogni essere umano, i popoli della terra, per tutte le creature di Dio. E questa è la testimonianza di maturità. Sarà anche vecchiaia dal punto di vista cronologico, ma è veramente la sapienza di cui il nostro pellegrino ci offre una testimonianza per aiutarci tutti a raccogliere in un atto di compunzione tutto quello che dimostra in maniera inequivocabile come siamo responsabili di un macroscopico fenomeno di impietà, e di come in questa esplosione dell'impietà, ecco, c'è una novità che irrompe e si impone vittoriosa, ed è la novità dell'amore gratuito. che purifica e che benedice. Allora lasciamo da parte il Salmo 129, la settimana prossima avremo a che fare col De Profundis, se Dio vuole. Intanto passiamo rapidamente, non mi sono accorto che ho sciupato molto tempo, ma adesso ci sbrighiamo, spero. Ritornando al Vangelo secondo Marco, leggevamo inizialmente la pagina che sarà proclamata domenica prossima. Ricordate, nel versetto 14 Gesù, del capitolo primo, Gesù è descritto dall'Evangelista Marco nell'atto di proclamare l'Evangelo di Dio, ma l'Evangelo di Dio non è un messaggio che passa attraverso le parole o riducibile a dei concetti dottrinali. L'Evangelo di Dio è lui stesso, è Gesù, è lui il figlio con il cuore aperto, è lui in ascolto della voce, ecco. Lui è l'Evangelo di Dio, lui è la novità di Dio, ma presente, operante, protagonista delle cose che avvengono sulla scena del mondo, nella concretezza della nostra storia umana. Bene, per questo è in cammino, per questo punta verso il mare, ne parlavamo la settimana scorsa, perché questa è la traversata che deve affrontare per rispondere alla voce e così ritornare alla casa da cui proviene il figlio, preso da quella nostalgia infinita di cui sappiamo, nel suo cuore aperto, è un cuore umano il suo, certo, non è un puro, come dire, fantoccio che si muove come un burattino sulla scena del mondo perché in realtà la sua identità è altrove. No, è il figlio che nella sua umanità è testimone per noi di come il cuore umano è aperto per corrispondere alla voce che chiama, all'iniziativa di Dio, alla parola creatrice, nella gratuità della sua figliolanza consegnata, e così si aprirà proprio in forza della traversata che lui già ha lasciato intendere costituisce l'obiettivo della sua missione in questo mondo: attraversare il mare, attraversare la resistenza, attraversare l'opposizione e la strada della conversione per tutti gli uomini, fino a ritornare, ed è la prospettiva che coinvolge la storia dell'umanità generazione dopo generazione in tutto il suo svolgimento, ritornare al giardino della vita. Ed ecco, sotto il suo sguardo tutti gli uomini sono identificati come dei naufraghi, ributtati a riva, oppure dei naufraghi ancora bisognosi di essere pescati, venite, pescatori di uomini, e altri naufraghi che già erano stati rigettati dalle onde del mare in secca su quella riva. Ebbene, adesso accanto a Gesù ci sono i primi discepoli, li abbiamo incontrati. Leggevamo fino al versetto 20, dobbiamo proseguire, e questo è il brano evangelico di domenica prossima. I primi discepoli ci rappresentano tutti, sapete, e tutti noi che siamo lettori del Vangelo secondo Marco siamo alle prese con la catechesi evangelica. Destinatari di questa catechesi siamo noi che leggiamo, e i primi discepoli ci rappresentano. Gesù è il maestro, adesso vedete, che affronta i luoghi della nostra esistenza umana. È il grande programma della sua missione, così tutto il capitolo primo del Vangelo secondo Marco, quello che già sappiamo, ha il valore di una grande introduzione. Poi ci sarà il seguito del catechesi nelle pagine seguenti, ma tutto il capitolo primo è già un'introduzione programmatica. Ed ecco, vedete, qui ci troviamo a Cafarnao, versetto 21. Andarono a Cafarnao. Notate, andarono al plurale Gesù e i quattro. Cafarnao è anche la località nella quale i quattro primi discepoli dimorano, lì sono le loro famiglie e le loro case. Andarono a Cafarnao e vedete adesso di sabato nella sinagoga. E se voi con l'occhio arrivate dal versetto 21 al versetto 23, qui già leggiamo che subito un uomo che era nella sinagoga, nella loro sinagoga, la nuova traduzione cosa dice?
No.
Loro, ecco, perché nella vecchia traduzione questo loro si è perso, invece loro bisogna mettere al suo posto, nel senso che è la sinagoga dei quattro, nella loro sinagoga, quindi Cafarnao, la loro sinagoga, e Gesù sta là e insegna, Cafarnao, sinagoga, che è la loro sinagoga, dunque Gesù e i quattro. Quello che avviene qui riguarda loro e riguarda tutti quelli che frequentano quella sinagoga, quelli che abitano in quella cittadina. Ma vedete, Gesù insegna. Notate come questo suo atto di insegnamento si impone in continuità con l'urgenza che già ha caratterizzato la sua presenza. Se voi ci fate caso, ma l'abbiamo già notato in altre occasioni, l'avverbio è eftis, subito. E qui ritorna quasi in modo martellante. Prendete il versetto 10.
E subito uscendo dall'acqua,
battesimo di Gesù, versetto 12, e subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, subito, versetto 18, leggevamo domenica scorsa, subito lasciate le reti, lo seguirono, versetto 20, li chiamò subito, e adesso vedete versetto 21, andarono a Cafarnao e subito, l'antica traduzione se ne dimenticava, l'antica traduzione, vedete, eliminava la l'evangelista Luca ripete con questa insistenza questo richiamo alla urgenza immediata degli eventi, perché gli sta a cuore questo. Se c'è nella traduzione invece questo richiamo alla urgenza degli eventi viene misconosciuto, è evidente che la traduzione inganna. Beh, comunque sia, qui nel versetto 21, ma poi più avanti nel versetto 23, dove subito un uomo che era nella loro sinagoga, subito, versetto 23, e poi nel versetto 28 ancora, la sua fama si diffuse subito. Vedete che nel nostro brano evangelico domenica prossima, subito è richiamo all'urgenza del momento per ben tre volte, subito, subito, subito. Dunque è l'insegnamento di Gesù nella continuità con questa urgenza che viene già dalle premesse e che ancora si prolungherà nel seguito della sua dunque un'istanza premurosa, intensa, appassionata. Siamo nella sinagoga, e la sinagoga è il luogo della scuola e anche della preghiera. Anche della preghiera, lo sappiamo bene. Scuola, lettura, studio, commento, interpretazione, preghiera, certo, la sinagoga. E vedete, è il luogo nel quale l'insegnamento ha il valore di un riferimento strutturale. La scuola, la preghiera, già, l'insegnamento. E così entrano in gioco tutte le attività didattiche mediante le quali, almeno programmaticamente, si vorrebbe trasmettere i grandi valori della vita. Per questo una scuola, e in questo caso addirittura una scuola dove l'insegnamento è inserito in un contesto orante. Bene. Tutte le attività didattiche mirate a proclamare e trasmettere, come vi dicevo, i grandi valori della vita in una dimensione trascendente, per di più, che incrocia le strade della nostra quotidianità. Quello che peraltro il pellegrino, vedete, ci spiegava nel Salmo 128, per come erano andate le cose vissute da lui stesso nel contesto di quella catechesi sulla soglia, ma questo adesso è un ritorno all'indietro che possiamo subito lasciare al suo posto. Ed ecco, ci sono di mezzo, vedete qui, i principi di comportamento etico, le procedure della convivenza sociale, che dovrebbero rendere operativa una cultura finalizzata al bene generale della vita umana, la scuola. Questo in più è una sinagoga, dunque qui è una cultura qualificata in una dimensione religiosa, in una dimensione teologica. Scuola. Ebbene, vedete che qui c'è una novità di mezzo, perché il testo che leggiamo dice che Gesù insegna. A proposito di novità, vedete che nel versetto 27 il nostro evangelista Marco lo rileverà espressamente. Una dottrina nuova, una didachì, un insegnamento nuovo, insegnato con autorità, già, nuovo. Vedete, questa novità non riguarda i contenuti dell'insegnamento di Gesù, perché non se ne dice niente qui. Che cosa ha insegnato di così interessante quella volta? Non si dice niente. Non so, ha usato un linguaggio particolarmente eloquente, ha usato delle immagini particolarmente affascinanti, ha parlato di valori che hanno commosso l'uditore. Niente! Contenuti? Non se ne parla. Vedete, l'insegnamento di Gesù è nuovo perché c'è di mezzo l'autorità. La novità non dipende dai contenuti insegnati, ma dalla sua autorità. Versetto 22, eccolo qui. Gesù si mise a insegnare ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. E a proposito di questa autorità, poi se ne riparla più avanti nel versetto 27, la exousia. Parlava con autorità. Cosa vuol dire questo? Ma lo sappiamo, non è una novità per nessuno. È la corrispondenza in lui tra il discorso parlato e il discorso vissuto. Vedete, questa autorità verrà poi segnalata successivamente, e vale la pena solo dare uno sguardo, tanto per renderci conto in modo più preciso di quello che l'Evangelista vuole sottolineare. Prendete nel capitolo 2 il versetto 2, Gesù qui ancora una volta a Cafarnao sta insegnando, annunziava loro la parola, versetto 2, il Logos, ecco, quindi è un insegnamento, il Logos, una parola parlata, un discorso parlato, un Logos parlato, sì. Vedete che più avanti, versetto 10, dopo tutto quello che è avvenuto nel brano che adesso non leggiamo per esteso, versetto 10, ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere, ecco la esusia, ha l'autorità sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino. Il suo discorso parlato è il discorso vissuto, dove vedete qui è maestro che rende la parola che egli insegna efficace nella prospettiva di quella che qui si chiama è la remissione dei peccati, di quella che qui è la riconciliazione, il recupero, la redenzione, il ritorno alla pienezza della vita. Vedete, è un insegnamento che è calato nella concretezza degli eventi, ma è l'insegnamento che, vedete, fa tutt'uno con il suo modo di essere presente. E il suo insegnamento è autorevole perché è in tutto e per tutto vissuto e realizzato da lui. Vissuto e realizzato, vedete che questo termine exousia ritornerà più avanti, proprio quando ormai Gesù è arrivato a Gerusalemme. Solo uno sguardo, nel capitolo 11, Gesù a Gerusalemme viene, si comporta come sappiamo, è entrato, poi ha sistemato le cose nel Tempio, e dopo le autorità di Gerusalemme gli dicono: ma tu come ti permetti? Con quale autorità fai questo? Prendete il versetto 27. E Gesù nel Tempio, già nel Tempio, il nostro pellegrino già ci ha introdotti in quello stesso spazio, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani: ma con quale autorità, con quale exousia fai questo? E dopodiché qui c'è tutta una conversazione, e poi c'è la parabola dei vignaioli che uccidono il figlio e lo buttano fuori della vigna. La pietra scartata è divenuta testata d'angolo. Già, con quale autorità? È l'autorità della pietra scartata. È il figlio diletto che è rifiutato, che è stato oggetto di violenza, addirittura è stato ucciso, è stato buttato fuori. Ecco come il padrone della vigna manifesterà la sua autorità, quella pietra scartata che diventa fondazione del nuovo edificio, ecco la sua autorità. Questa, vedete, è la novità dell'innocente, e il Salmo 129 a questo riguardo già ci ha preparati. È la novità dell'innocente, quella novità che provoca uno strappo nel cuore umano. E qui nel versetto 22 che già leggevo sta scritto che erano stupiti del suo insegnamento. Questo stupiti, vedete, traduce una forma del verbo ecclisiste, c'è un colpo al cuore, un colpo al cuore. Già, un colpo al cuore, noi diciamo si mette male, deve andare all'ospedale, è un colpo al cuore, è proprio così che dice, un colpo al cuore. Già, vedete, è la novità dell'innocente, uno strappo nel cuore umano. Tra l'altro questo stesso verbo viene usato poi successivamente nei momenti che adesso non passo in rassegna in dettaglio, ma nel capitolo 6, nel capitolo 7, più avanti ancora, questo sbalordimento, questo stupore, questo sconcerto, ma i vocaboli che uso non sono adeguati. Qui è proprio un colpo al cuore, è proprio una trafittura nel cuore, è proprio una novità che si incunea nel cuore umano e che determina una frantumazione. È l'innocente. Il fatto è, vedete, che il cuore umano è abituato a registrare la contraddizione tra i riferimenti ideali e la realtà del vissuto, come se questa contraddizione fosse inevitabile e necessaria, che era quello che nel Salmo 129 il nostro pellegrino diceva: odiare Sion, cioè le cose non possono cambiare, non cambieranno e non sono mai cambiate, e non c'è niente da fare. Gli affanni del pellegrino nel Salmo 129 diventano non la dimostrazione dell'esperienza vissuta da lui di come si apre un varco. Non hanno prevalso, così ha detto, mentre invece, vedete, gli affanni, quegli stessi affanni, diventano come una coltre che ovatta la nostra condizione umana e che ci conferma in quella condizione di schiavitù, di prigionia. Per cui, vedete, quello che si dice non si realizza nei fatti. Ma allora la scuola è il luogo della preghiera? Pensate, il luogo dell'insegnamento? Ed ecco, vengono enunciati principi, vengono segnalati doveri, vengono illustrati ideali che non si realizzano mai. E questa contraddizione, vissuta come una realtà inevitabile, addirittura come una necessità vergognosa, questa necessità, diceva il nostro pellegrino. E vedete, la novità di Gesù del suo insegnamento è determinata dal fatto che lui si incunea proprio qui, dove quella assuefazione alla logica della immutabilità, che è una logica maledetta, quella assuefazione viene ferita, viene contestata, viene spezzata. Già, e questa è la novità dell'insegnamento di Gesù. Il cuore umano abituato a registrare la contraddizione come un dato di fatto inevitabile, addirittura, già vi dicevo, al momento opportuno ritenuto necessario. E vedete, appare proprio così che esplode l'impurità del cuore umano. Vedete che qui il versetto 23 dice che subito un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, spirito impuro, si mise a gridare: ma che c'entri con noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto a rovinarci, io so che tu sei il santo di Dio. Vedete, è come se quest'uomo stava là, ma nessuno se n'era accorto, ed è la presenza di Gesù che provoca questo sbugiardamento dell'impurità. L'impurità del cuore umano, quella di cui già ci siamo resi conto, quell'impurità per cui le cose della vita non possono e non debbono cambiare, non c'è alternativa rispetto all'ossessivo e necessario fallimento dei messaggi ideali che peraltro vengono ancora proclamati, gridati, strepitati, insegnati, ma nel senso che tanto le cose vanno per un'altra via, le vicende si configurano secondo altri criteri, ed ecco l'empietà del Salmo 129, vedete. Ora è la presenza di Gesù che fa autorevolmente, ecco la sua autorità, emergere la contraddizione. E adesso vedete, quell'uomo animato dallo spirito impuro grida, strepita, non può più starsene nascosto soddisfatto, occupare il posto suo più o meno prestigioso o più o meno riservato in quel contesto. Tutto dipende dall'impatto con l'innocente. Quell'innocente, vedete, che l'uomo nella sinagoga definisce il santo di Dio. Il santo di Dio. Io so che tu sei il santo di Dio, ma che cosa hai a che fare tu con me, tu con noi? Non vogliamo saperne, dice. Ecco, l'impietà, l'impurità, l'innocente che viene considerato come il disturbatore. Già, vedete, il Salmo 129 già ci parlava di come il pellegrino ha scoperto che l'incontro con l'innocente lo ha ferito, lo ha travolto. Gli ha strappato il cuore. Già, ma qui vedete è proprio l'impatto registrato dall'Evangelista Marco nel suo momento primigenio. L'uomo della sinagoga reagisce con questa dichiarazione di estraneità. Tra te che sei il santo di Dio e me non c'è possibilità di contatto. Rifiuta l'impatto con l'innocente, con l'amore gratuito. E vedete, ed è lui stesso che dichiara che questo in modo di presentarsi di Gesù, questo suo modo di insegnare, cioè realizzando quello che sta dichiarando verbalmente nei fatti della vita, questa novità che irrompe nelle cose del mondo, questa novità che preme, vuole scardinare la durezza del cuore umano, questa novità, lui dice, sarebbe la mia, è la mia rovina. E dice giusto, nel senso che questa novità rompe, spacca, frammenta, travolge la durezza del cuore umano. È il cammino della conversione. Già. È la mia rovina, dice. Tu sei venuto a rovinarci. Notate questo verbo, ancora un momento, poi dopo vi lascio in pace. Vedete, il fatto nuovo davvero è che Gesù è maestro autorevole proprio perché impone il silenzio. Dice taci, esci da quell'uomo, taci. E così Gesù instaura un processo di purificazione, quello a cui accennava a modo suo l'antico pellegrino, un processo di purificazione, cioè un processo di guarigione per quell'uomo. Il fatto è che la missione di Gesù si svolge in maniera da dimostrare che per quanto riguarda quella rovina che quel tale ha prospettato come l'esito tristissimo dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'impietà, della posizione a cui si era abituato, quella posizione è rimossa, è scardinata, è insopportabile, è disgustosa, sì, rovina. Ebbene, vedete, proprio la missione di Gesù dimostra come è lui stesso che si fa carico di quella che è l'esperienza rovinosa della nostra condizione umana. Quello che già l'antico pellegrino aveva intuito, qui il Signore è giusto ed ecco è lui che è il vero maledetto, il vero rifiutato, il vero perseguitato, l'innocente che è l'oggetto della nostra impietà, che ancora si arrocca in se stessa e vuol farla da protagonista. Ed ecco, è attraverso questa rovina che ha fatto sua, lui, che esercita la sua potenza magistrale, quella potenza magistrale che finalmente scalfisce la durezza penetra nella durezza, ferisce e travolge, frantuma la durezza del cuore umano, l'innocente. Vedete che a proposito di questo verbo rovinare, se voi per un momento, sfogliando qualche pagina, arrivate al capitolo 4, qui un episodio che conosciamo molto bene, dal versetto, ci sarà scritto 35, sulla barca in mezzo al lago, e ricordate la tempesta, versetto 38, ecco, leggiamo da qui un momento solo. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva Gesù. Allora lo svegliarono e gli dissero: ma maestro, non ti importa che moriamo, non importa che andiamo in rovina, che roviniamo, è il verbo apolimi, che noi andiamo in rovina? Ed è stato, si sgridò il vento e disse al mare: taci, taci, calmati. E il vento cessò, vi fu grande bonaccia. Allora stupa, perché siete così paurosi, dice Gesù. Vedete, quel suo sonno, nell'episodio che abbiamo così momentaneamente sotto gli occhi, quel suo sonno è il suo modo di farsi carico della nostra rovina, di partecipare alle tempeste della nostra condizione umana, laddove noi roviniamo, sì, e lui è presente nella nostra rovina dormendo. E quindi vedete, in questo modo sta condividendo con noi la sua figliolanza a cuore aperto. È il figlio che riposa sul seno del padre, e la sua figliolanza a cuore aperto. E questa è la rovina, vedete, di cui poi Gesù parla, ancora un momento, nel capitolo 2, pagina che segue, una serie di dispute e un contesto particolare che adesso non ricostruiamo. Ricordate quello che Gesù dice in rapporto al vino che si perde, nel capitolo 2, versetto 22. Nessuno
versa vino nuovo in otri vecchi.
Ecco, nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, conosciamo questo detto del Signore, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono. Ecco il nostro verbo, vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Dove, vedete, questo significa che il cuore umano, qui è l'otre vecchio, si apre, si spacca, va in frantumi, proprio perché lui, che è l'innocente, si perde. Laddove finalmente l'otre si spaccherà, perché il vino si perde, è l'Evangelo, è lui, è l'Evangelo di Dio. Sì, ma vedete, questo suo modo di andare in rovina è la dimostrazione efficace di come finalmente si spacca l'otre, cioè finalmente si scardina la durezza del cuore umano, finalmente il cuore umano, trafitto e frantumato, si aprirà. È l'esito della sua missione, vedete, che man mano si viene preparando, e successivamente nel racconto evangelico compaiono scene nelle quali ci sono quei tali che decidono di rovinarlo, ma il suo rovinare o rovinarsi o perdersi in una rovina che gli scarica addosso tutta l'impietà umana è il suo modo di vincere, in quanto è così che si spacca il cuore umano. È quello che l'antico pellegrino aveva tentato di testimoniare a modo suo. E qui sta la novità, vedete, di Gesù, maestro autorevole, là dove la sconfitta del nostro cuore umano è trasformata da lui nella occasione nuova che ci consente di passare dal regime della maledizione all'esercizio della benedizione. Ossia, ci consente di affrontare sul serio il cammino di una effettiva conversione alla vita. Tutto questo avviene all'insegna dello stupore. Se voi ritornate per un momento al nostro brano evangelico, vedete che nel versetto 27 tutti furono presi da timore. Questo timore in realtà è zambos, è lo stupore, lo stupore. Questo verbo ritorna ancora nel Vangelo secondo Marco. Lo stupore che ancora, vedete, susciterà Gesù attorno a sé per come si presenta, per come l'Evangelista Marco descrive i passi che compie nell'incontro con osservatori interessati, qualche volta disturbati, altre volte addirittura ostili e drasticamente opposti al suo passaggio. Lo stupore. Finalmente, vedete, nel capitolo 16, alla fine del nostro Vangelo secondo Marco, questo sarà lo sbalordimento delle donne che vanno al sepolcro. Il capitolo 16, versetto 5, versetto 6, la mia traduzione diceva il timore. Non è il timore in questo caso, è qualcosa di diverso, è lo sbalordimento. E l'angelo interviene e dice, ma non vi tirate indietro, è esattamente per questo che siete qui, per trovarvi dinanzi alla rivelazione dell'amore innocente che vince anche la morte. E così, vedete, comincia quella vicenda che ci conferisce una intramontabile giovinezza che è insieme una vecchiaia a tutti gli effetti. Quella vicenda che è la giovinezza e la vecchiaia dell'Evangelo. Per cui molti sono e continuano ad essere gli affanni, ma non hanno prevalso. Fermiamoci.